Torniamo a sentire Marisa, sorella di Stefano Dal Corso, perché si è verificata la quarta negazione di una perizia autoptica sul corpo di Stefano. Ciao Marisa, bentornata.
Buongiorno Francesco, grazie mille sempre della possibilità che hai, che mi dai di tenere alta insomma questa situazione.
È assolutamente fondamentale, anche perché la morte di Stefano Dal Corso, come abbiamo già raccontato, grazie al tuo contributo e soprattutto grazie al tuo non esserti arresa davanti alla versione ufficiale del suicidio di Stefano, è veramente significativa, è una lotta, è una tragedia in qualche modo, anzi senza mezzi termini, ma è un esempio molto importante per descrivere come diverse componenti dell'apparato punitivo agiscano con assoluta impunità e anche con un elevato livello di arroganza istituzionale. Ecco, abbiamo visto come un primo luogo, un primo spazio, e magari partiamo da questo, sia stato ovviamente il carcere, dove la polizia penitenziaria è intervenuta in diversi modi, oltre a cercare di manipolare gli elementi sulla scena della morte di Stefano, appunto in una cella del carcere di Oristano, ma attivandosi anche per nascondere gli eventi che hanno preceduto e portato alla sua morte, al suo omicidio, i trasferimenti per creare il contesto adatto, tutti elementi appunto su cui ti chiederei di tornare. Poi il secondo luogo è la procura di Oristano, il secondo luogo in cui questo omicidio è stato protetto è la procura di Oristano, dove per la quarta volta è stata negata l'autopsia sul corpo di Stefano, nonostante le tantissime evidenze che normalmente in altri contesti che non riguardino l'operato delle forze dell'ordine e ciò che è consentito nelle carceri, normalmente consentirebbero, anzi richiederebbero un'autopsia senza tentennamenti. Ma ti chiederei, scusa la parentesi per introdurre anche per chi non fosse a conoscenza di questa storia, un minimo di riassunto, ecco, anche per raccontarlo appunto a chi non avesse ancora sentito parlare di questo omicidio di Stato, quali sono gli elementi che secondo te richiedono un'autopsia?
Allora, innanzitutto ti dico che ci sono tantissime novità, molto molto serie, e oggi ne posso parlare. Abbiamo dovuto tenere diciamo un po' privata questa cosa fino a che non potevamo, ecco, perché poi abbiamo fatto delle altre mosse e quindi oggi ne possiamo parlare. Allora, Stefano entra nel carcere di Rebibbia il 19 agosto per evasione, perché portava i cani a spasso sotto casa, e successivamente viene portato nel carcere di Massama a Oristano, perché doveva tenere un processo, ma in realtà lui lo poteva vedere anche in videoconferenza, ma ha preferito presenziare, e così ha avuto anche il piacere di incontrare sua figlia in un colloquio, perché la figlia appunto sta a Oristano. E detto questo, il 12 agosto riceviamo, te la faccio in breve perché le notizie che ti devo dare sono molto importanti, non voglio lungarmi. Praticamente il 12 ottobre 2022 ci chiamano dal carcere e ci dicono che Stefano si impicca, cioè a detta loro Stefano lo trovano impiccato nella sua cella. Da lì parte una serie di indagini fatte da me e dal mio avvocato, dove richiediamo documentazione di Stefano, dove arriva una documentazione molto scarna, molto vuota, molto assente di tutto. E, per quello che penso io, è perché non pensavano che qualcuno potesse riscattare Stefano, e quindi hanno fatto una documentazione molto blanda proprio per loro, per l'ufficio, niente di più. E le incongruenze sono tantissime, dai segni che ha sul corpo, dalla ferita che ha sul collo, che a quanto dicono tre medici legali illustri, a loro dire è più riconducibile a uno strangolamento che a un'impiccagione, al fatto che il corpo non era nudo ma era vestito, al fatto del letto che era completamente in ordine, mancante inizialmente di nessun pezzo di lenzuolo, mentre successivamente, sei mesi dopo, scoprono il lenzuolo mancante di un pezzo. Questa diciamo che è un po' la ricostruzione velocemente di tutto quello che è successo all'inizio. Abbiamo richiesto più volte l'autopsia, voi ne conoscete quattro, ma in realtà ne abbiamo presentata un'ottava proprio oggi. Quindi ci riproviamo di nuovo, non demordiamo, andiamo avanti, continueremo fino alla fine, non mi arrenderò mai, questo è una cosa che porterò, mi porterò nella tomba proprio, se così si può dire. Allora, detto questo, diciamo che ti ho fatto un riassunto di quello che è stato il percorso di Stefano che riguarda la sua morte. Le novità nuove sono, allora, abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare attraverso Rita Bernardini e Roberto Giachetti al Ministero di Grazia e Giustizia, quindi Carlo Nordio, la quale in questi giorni è stata, diciamo, rifiutata, ma a seguito di questa richiesta Nordio chiede a Doristano di fare un'indagine nel carcere per verificare qual è lo svolgimento del lavoro della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti. E questo ci pensa il provveditorato di Cagliari. Quindi, al rifiuto di Nordio, sottoscrive lui poi nelle pagine del fascicolo che ci ha dato che a seguito di questa indagine del provveditorato ne esce fuori che alcune polizia penitenziaria vengono attenzionate perché hanno un atteggiamento nei confronti dei detenuti non buono, nel senso che alzano le mani con i detenuti. Questo risulta nel rifiuto, nel rigetto che ci dà Carlo Nordio sull'interrogazione parlamentare. Quindi una cosa, un fatto importantissimo, cioè nel senso, fai fare un'indagine, il provveditorato riferisce che da alcuni detenuti, da alcuni, la maggior parte del carcere viene detto che la polizia penitenziaria usa le mani nei loro confronti.
E questo però non risulta comunque sufficiente come elemento ulteriore per legittimare, esatto, un'autopsia.
Esatto, tra l'altro, aspetta, che le testimonianze di alcuni detenuti che ci dicono, questa è una cosa che mi sono dimenticata di dirti prima, alcuni detenuti che ci confessano che Stefano viene ammazzato dalla polizia penitenziaria e il giorno prima viene prima malmenato e il 12 viene ucciso. Questo è quello che riferiscono alcuni detenuti. Quindi, a seguito di questo, delle testimonianze, a seguito di tutte le incongruenze che ci sono, a seguito di quello che riferisce il provveditorato, penso che già questo poteva bastare e avanzare. Ma per me basterebbe solo il fatto che Marisa Dal Corso vuole sapere, nel suo diritto, come è morto Stefano nelle mani dello Stato.
No, assolutamente, ma ti chiederei solo di precisare una cosa perché non mi è chiaro. Queste testimonianze di alcuni compagni di detenzione di Stefano sono state raccolte? Cioè, nel senso, questi...
Assolutamente sì, le indagini sono state riaperte proprio perché noi abbiamo depositato. Allora ti spiego, io dopo 6 mesi che è morto Stefano vengo a conoscenza di queste testimonianze perché non mi sono mai fermata, non mi sono mai arresa, ho fatto delle indagini, ho fatto un carcere, ho fatto un sacco di cose e quindi veniamo a sapere di questa lezione qua. Dicono che Stefano il giorno 12 e il giorno 11 si sentiva urlare per tutta la sezione. Il giorno 12, la mattina, vada bene, questa è un'altra cosa molto importante, il giorno 12, praticamente la mattina che muore mio fratello, viene l'infermeria svuotata di tutti i detenuti che c'erano, quindi tra cui il detenuto che stava nella cella di fronte a Stefano, che Stefano ha difeso ed è per questo che ci ha preso le botte, a loro dire, dei detenuti, dicono che Stefano muore perché lo iniziano a picchiare il giorno 11 perché difende un detenuto la quale non gli veniva data la medicina quotidiana per il diabete. Questa è la situazione. Ora, che succede? Che c'è un altro fatto molto importante che è successo un mese fa. Veniamo contattate io e il mio avvocato da delle persone che, tra l'altro, tutte app criptate, quindi si cancellavano nell'immediato, e dove ci danno una versione completamente diversa e dicesi loro essere le guardie buone del carcere. Ok? Dicono che questi soprusi ci stanno tutti i giorni, dicono che quando hanno visto che io sto continuando ad alzare polverone, loro sono cinque guardie che sono state, polizia penitenziaria, scusami, che sono state allontanate dal carcere perché sono la parte buona, che hanno paura che possano in un secondo momento dire qualcosa. Mm. Quindi sono a dire di questa persona, tra l'altro ci ha fatto una videochiamata a me e al mio avvocato, incappucciato, si vedevano solo gli occhi. Ok? Mm. Dove ci raccontano una versione quasi da non credere, quasi da non credere. Dicono, ci riferiscono, che hanno il video, perché loro addosso si mettevano le micro webcam per riprendere, e tutti soprusi che queste alcune di una squadretta punitiva la chiamano, una squadretta fatta di 5-6 persone che quotidianamente entra in carcere già ubriaca, perché ci hanno detto che le guardie del carcere di Massama sono tutte ubriache dalla mattina fino alla sera, prima di entrare a prestare servizio si ubriacano, perché se no non riescono a passare il turno, capisci? Pensa in che mani siamo noi. No. Comunque, detto questo, aspetta, reggete forte perché il bello deve ancora venire. Praticamente ci dicono che loro avevano questa webcam addosso, riprendono tutta la tortura che fanno a Stefano, l'uccisione di Stefano, dicono di avere gli indumenti sporchi di sangue di mio fratello, dice loro che sono tutte cose che hanno mandato all'inceneritore, ma che loro si sono prese per tenersele come prove. Perché? Perché quando lui mi dice, io gli ho detto mandami, ce l'hai tu queste cose? Sì, mandami una foto, io devo anche capire con chi sto parlando, perché che ne so chi siete, ok? Mandami una prova. E lui mi ha detto, descrivo gli indumenti. Ho detto ok, sono le scarpe bianche della Trainers dell'Adidas. Ok, dice sono tutte sporche di sangue, ci dice lui. Poi c'è una tuta nera impregna di sangue. Io ho detto, e vabbè, è la tuta nera, ok. Le scarpe le puoi aver sentito, esatto, da me, forse? Gli ho detto, quindi c'hai qualcosa di più? Mi ha detto sì, gli indumenti intimi. Ho detto ok, dice tuo fratello usa portare canottiere bianche a costine sotto? Io ho detto sì, c'ho la canottiera bianca. Dice c'ha un paio di mutande di Dolce & Gabbana con una righetta dorata davanti? Ho detto sì, che non mi eri pervenuta. Quindi a questo punto abbiamo cominciato a credere alla versione. Mm. Anche gli ho detto, perdonami, perché togliergli gli indumenti intimi? Mi ha detto perché ovviamente l'hanno toccato e quindi ci sono tutte le impronte delle guardie che hanno partecipato al pestaggio.
Sì, impronte, tracce di DNA e via dicendo. Esatto. Ma ecco, questo è veramente, e capisco perché abbia dovuto consultare prima l'avvocato prima di divulgare queste informazioni, certo, vista la loro rilevanza e vista la delicatezza del quadro che si viene a creare. Già, come dire, come ci siamo detti tante volte, basterebbero i segni sul corpo, basterebbero le anomalie nella costruzione del contesto dove poter uccidere poi Stefano, lo svuotamento delle sezioni, tutti elementi che erano già venuti a galla. Adesso si aggiungono le testimonianze certificate di alcune persone detenute che erano lì in carcere con Stefano, e oltre a questo addirittura questa, in qualche modo, presa di distanze di alcune parti del corpo muscolare del carcere di Oristano, anche perché probabilmente vogliono da un lato sottrarsi all'esplosione che potrebbe verificarsi, certo, al netto di tutti gli sforzi ovviamente che verranno ancora più amplificati per cercare di non far emergere la verità nonostante questi elementi, ma poi perché, come raccontavi tu, un dato significativo è che quelle componenti minoritarie della polizia penitenziaria che non aderiscono alla norma del più forte subiscono poi delle grosse difficoltà, e questo vale per tutte le forze dell'ordine, lo abbiamo visto anche nel caso Cucchi e via dicendo, chiunque testimoni per far emergere la brutalità dei propri colleghi viene sanzionato pesantemente, sia dal corpo sia poi a livello anche normativo. Quindi veramente enorme questa vicenda che ci stai raccontando.
Tra l'altro ti dico anche la motivazione che ci ha dato questo personaggio. Dice che Stefano non muore come dicono loro, e qui ritorniamo anche un po' al fatto che i medici legali dicono che dal colorito della pelle presuppongono loro che non sia morto alle 3, come dicono loro, del pomeriggio subito dopo fatte le foto, ma che sia morto molte ore prima. E questo ci riconduce a quello che dice questa persona, perché questa persona ci dice che Stefano non muore alle 3 del pomeriggio, come dicono loro, alle 15, ma muore bensì la sera alle 11:30. Perché? Perché Stefano aveva bisogno di un medicinale. Lo mandano in infermeria, gli aprono la cella, lo mandano in infermeria che è a pochi passi dalla sua cella, e apre la porta per entrare in infermeria e senti, troverebbe il capo comandante fare un servizietto al capo di reparto. Ora Stefano richiude subito la porta, lo riportano in cella, lo chiudono dentro. Il capo comandante del carcere, che non posso fare il nome, dice che forma una squadretta di 5 persone, lo manda a prendere, lo conducono sotto ai sotterranei, dove loro hanno una cella che la chiamano la cella degli orrori perché ci pestano i detenuti, lo portano dentro. Come entra, dice che il capo comandante dà due pizze in faccia a mio fratello. Mio fratello si ribella, tant'è vero che sulle foto io ho scoperto, guardandole attentamente, tutti i capelli neri lunghi da donna intorno al corpo di mio fratello. E qui anche ci si accosta la versione di questa persona, perché dice Stefano gli tira i capelli. A quel punto viene bloccato dalla polizia penitenziaria questi 5 di questa squadretta, cominciano a pestarlo pesantemente dietro la schiena, le gambe, dice, tant'è vero che troverete pure qualche ossa rotta. Ha detto che Stefano è tutto rotto, perché io ho detto Stefano ha la milza spappolata, e lui dice solo la milza. Noi abbiamo registrato tutto, noi abbiamo tutte le registrazioni di quello che ha detto, che io l'ho registrato mentre mi parlava, perché lui ha mandato un avvocato dove gli diceva che voleva parlare solo con me. Quindi mi riferisce questo, dice che a un certo punto la situazione sfugge di mano, proprio perché sempre ubriachi, uno di loro tira fuori il manganello, alla prima manganellata gli aprono il cranio e comincia ad uscire tutto sangue anche dall'orecchio. Tant'è vero, un'altra conferma è che le foto di Stefano vengono ritratte solamente sulla parte sinistra, le foto sulla destra noi non ce l'abbiamo. E lui dice l'orecchio era spappolato, gli è uscito tutto sangue, la testa era aperta dietro. Dalla seconda manganellata Stefano va giù e muore. Quando si rendono conto che Stefano è morto, per simulare l'impiccagione, questo è tutto registrato, prendono una spranga di ferro e gli rompono l'osso del collo. E lo trascinano col lenzuolo per fargli rimanere il segno, lo trascinano in cella, lo riportano in cella trascinandolo. Qui siamo non nel film. Cioè, io penso, adesso abbiamo mandato tutta la procura di Oristano.
Che però è la stessa che continua a rifiutare l'autopsia.
Continua a rifiutare. Ma se anche questa volta rifiuterà anche l'ottava richiesta, perché tante non ve le abbiamo dette, ma l'ottava richiesta di autopsia, abbiamo una mossa. Faremo un'altra mossa.
Ok. Beh, comunque già così è assolutamente evidente. A parte che sono comprensibilmente, perdonami, un po' sconvolto da questi ultimi elementi di cui anch'io vengo a conoscenza solo oggi, perché giusto per chiarire, in precedenti comunicazioni ci avevi detto che non potevi ancora diffondere determinate notizie, determinate informazioni.
Abbiamo fatto ovviamente, abbiamo fatto dei passi, abbiamo svolto delle situazioni con il mio avvocato, non è che siamo stati fermi in questi mesi, abbiamo fatto delle indagini, abbiamo pensato a quale mossa insieme a PM e magistrati, a quale mossa potevamo fare, certo, per porre fine anche a questa situazione, di questi continui ricevi. E quindi faremo una mossa strategica nell'anno nuovo, aspettando che magari questa autopsia, questa richiesta che abbiamo fatto questa mattina venga accolta. Ma non ci speriamo, anzi pensiamo anche forse faranno una chiusura delle indagini di nuovo. Questo è il nostro pensiero, però siamo fiduciosi, siamo positivi e speriamo che questa volta anche con queste testimonianze nuove venga comunque presa in considerazione anche quello che ha detto il provveditorato, che ci sono delle guardie che sono state attenzionate, perché essere maneschi con i detenuti, avere comportamenti non idonei nei confronti dei detenuti.
Ecco, ma tu pensa che cosa come dire, questa oramai normalità del carcere di Oristano, emersa anche da una appunto indagine del provveditorato regionale, rispetto alla quale non mi sembra che comunque si prendano chissà quali provvedimenti, all'interno di un carcere in cui è emersa un evento di questo genere, vediamo come nonostante tutto questo da un lato la procura locale dimostri un elevato grado di connivenza con tutte le situazioni, al di là del mito dell'obbligatorietà dell'azione penale che dovrebbe caratterizzare la magistratura, e vediamo invece come scelgano di aprire o non aprire inchieste in modo molto oculato e molto politico. L'altro aspetto che mi sconvolge è che se non ci fosse stato una persona come te, e non lo dico come sviolinamento, lo dico come dato fattuale, come dato storico, se non ci fosse stato l'impegno di una persona come te, che tra l'altro deve ricorrere solo ai propri mezzi, solo alla propria determinazione, raccogliendo certo della solidarietà, e tra l'altro invito amiche e amici all'ascolto a contattarti sui tuoi canali social proprio per aiutarti anche dal punto di vista del sostegno economico, perché ricordiamolo che la giustizia di classe si determina come tale non solo perché punisce i poveri, ma anche perché nella sua arroganza, nella sua simmetria di potere, per poter semplicemente fare un minimo di breccia rispetto al suo muro di violenza e connivenza, necessita di un sacco di soldi. E quindi rendiamoci conto che se non ci fossi stata tu e chi ti dà una mano a confliggere contro questa situazione, non sarebbe emerso nulla.
Esatto, guarda, io ti dico una cosa, c'è stato un mio amico, veramente, cioè un amico di cuore, non lo dico di cuore comunque sempre, però mi ha prestato i 5.000 euro per poter pagare il medico legale, che io sto pagando a lui gratuitamente, perché io lavoro come tutti quanti voi, quindi i soldi sono quelli, e quindi questo mio amico è stato, guarda, è un angelo secondo me, mi ha prestato questi soldi, se no non sapevo come fare, li abbiamo dati ai medici legali, abbiamo fatto i bonifici, io gli sto pagando realmente. Ora ci sarà l'autopsia che costa 15.000 euro, quindi dobbiamo ricominciare a riaprire la piattaforma GoFundMe per poter rilasciare soldi, perché speriamo che a breve, con l'anno nuovo, purtroppo avrei preferito molto molto prima ed averlo a casa a Natale, ma ancora sta in una cella frigorifera, mentre i cosiddetti signorini che hanno sistemato mio fratello stanno nelle loro case al caldo a passare il Natale felice tra parenti. Questo pagheranno anche questo, perché lo pagheranno come se lo pagheranno, e quindi ecco, dobbiamo di nuovo fare questa piattaforma per poter alzare questi 15.000 euro, che capisco che sono tantissimi, ma io non saprei proprio dove mettere le mani, quindi mi rivolgo a tutti quanti, non appena daremo notizia vi prego, perché Stefano è uno di noi, noi poteva essere un vostro fratello, un figlio, quindi vi prego di non girarvi dall'altra parte e di poter aiutarci in questo. Non chiedo altro aiuto, chiedo solo di poter essere aiutato in questo, perché onestamente con le mie sole forze non ce la posso fare, e spero che serva anche da lezione per tutti quelli che verranno, per quelli che ci sono stati e non hanno avuto purtroppo parenti che dal dolore si sono fermati. Li capisco, perché il dolore ce l'ho, ma è talmente tanto più forte la rabbia e la voglia di poter far uscire le carogne che sono, perché non si può morire così, non si può.
Guarda, intanto ti arrivano diversi messaggi di solidarietà nei tuoi confronti, tra cui uno di una persona che conosci come Luna di Yairaya Onlus, che ti saluta in modo particolare. E, che dire, adesso senza voler fare dei calcoli, ma veramente bastano 1.500 persone che mettano 10 euro a testa per affrontare questa autopsia, ovviamente qualora venisse consentita. Al netto di tutte queste evidenze c'è sempre lo scoglio, e questo è anche importante veramente ribadirlo, per descrivere l'ostilità delle istituzioni e soprattutto dell'apparato repressivo, cioè è una dimensione che suscita quasi incredulità, lo posso immaginare, per chi non si occupa con costanza di questi eventi può sembrare assurdo, e invece è proprio così. Guarda Marisa, io ti do un abbraccio fortissimo, come sempre siamo a tua totale disposizione, Radio Breakout è a tua assoluta disposizione per amplificare la tua storia, per rilanciare appelli, per descrivere questa realtà assolutamente scomoda e immagino facilmente censurabile dai media di regime, ecco. Che dire, se hai altro da aggiungere, se no ci sentiamo presto.
Sì, una cosa da aggiungere che mi sono dimenticata è che nello stesso giorno che muore mio fratello, viene fuori sempre dall'indagine fatta dal provveditorato di Cagliari, ordinata da Carlo Nordio, e viene fuori che sono morti due detenuti, uno è mio fratello e l'altro non si sa chi è. Non è uscito da nessuna parte, nessuno lo sa, o non ha parenti e quindi lascio a voi l'immaginazione, perché come diceva il mio avvocato in un'intervista con Rita Bernardini che è uscita questi giorni, come fa un genitore, un parente a sapere che nello stesso giorno che è morto un altro detenuto, come fa a non contattarmi sapendo anche il polverone che sto alzando? Io onestamente, se fosse morto mio fratello e avessi saputo di quest'altra persona, io avrei contattato i parenti in qualche modo di questa persona per capire insieme cosa è successo ai nostri cari. Quindi non si sa notizia di chi è, non c'è il nome di chi è questo detenuto, ma esce fuori dal provveditorato che quel giorno muoiono due detenuti nello stesso modo. Questa è un'altra notiziona, e che quindi certo andremo a prendere anche di questo, che Rita Bernardini ne è rimasta sconvolta, perché dice come si fa a non sapere un detenuto morto. Se tu lo vai a cercare esce solamente Stefano dal corso quel giorno, e invece il provveditorato dice che morti sono due.
Sì, e questo sottolinea ancora di più il livello di impermeabilità delle carceri, di quanto siano degli spazi assolutamente feudali a sé stanti in cui può avvenire qualunque cosa.
Guarda, io prima di salutarti volevo fare due ringraziamenti, che sono intanto, come hai detto tu, Luna, che per me è Luina, grazie di cuore, perché si è tanto adoperata, si sta tanto adoperando ed è una persona veramente eccezionale di cuore, forse perché come noi poveri comuni mortali ha passato l'odore. E poi tutti voi, tutti quanti, chi si gira, chi non si gira, tutti, grazie comunque di essere presenti su TikTok, su dappertutto, mi arrivano messaggi veramente da tutto il mondo, quindi grazie mille, e vi prego, se potete, anche un euro, due euro, non obbligo nessuno, è una scelta, spero che sia la scelta giusta.
Sì, ti invito poi a mandarmi un collegamento ai tuoi siti, eccetera, per metterlo anche poi nel link del podcast, e in questo modo facilitare anche la solidarietà.
Te li mando oggi dopo il lavoro.
Guarda, ti arriva ancora un ultimo messaggio che va al di là dei saluti, e ci dice: sostegno e solidarietà, la rete di persone che si interessano di questa questione non ha confini, la sua cassa di risonanza non ha nazione. Forza!
Bello, grazie tante, veramente, e un abbraccio anche da Stefano, scusate se mi emoziono spesso, ma un abbraccio anche da Stefano, che sono sicura che ne è contento.
Guarda, con tantissimo affetto e tantissima rabbia ti salutiamo anche noi, e a presto.
Grazie Francesco, un abbraccio anche a te forte e grazie della disponibilità. Grazie a tutti.
Ciao cara, ciao.
Ciao.